sta emergendo fra le tante cose, oltre all'unicità di ogni persona, tutti i relatori, relatrici, eccetera, tutte relatrici finora ci stanno mostrando, paradossalmente come questa inversione di ruoli, cioè di vederci anche come noi siamo visti, ci permette anche di valorizzare delle costanti. Mi è tornato in mente, sapete, nel Piccolo Principe, il Piccolo Principe vede i sette pianeti con i sette adulti e poi dice sono veramente pazzi questi adulti, cioè si rende conto che quello che sembra normale in qualche modo è folle visto con lo sguardo dell'altro, no? E pensate come emergono delle cose che poi in realtà sono veramente un dono per tutti. Pensate per esempio alla questione del silenzio, parlavamo della necessità del bambino autistico di avere per esempio una tranquillità di linguaggio, cioè questo in realtà è un'esigenza di ognuno di noi che lì viene espressa in maniera enorme, no? Pensate una cosa con cui ripetiamo sempre con padre Maurizio, per esempio i bambini hanno bisogno della ripetizione, cioè hanno bisogno di la nostra catechesi è disordinatissima, cioè non si capisce mai di cosa stiamo parlando e la confusione è il contrario della catechesi, perché è il contrario della struttura mentale. Sofia Cavalletti, una nostra catecheta bravissima, lei per esempio riteneva che i bambini molto piccoli, quello che amavano di più della messa era la preghiera eucaristica, perché si ripeteva, mentre il cambio delle letture li distraeva continuamente, cioè quello che interessa all'adulto è il messaggio sempre nuovo, no? Lei per esempio amava, faceva scrivere i bambini, in questo caso i cosiddetti normodotati, no? Ma i bambini erano felici, scrivevano 5 volte, ricopiavano veramente santo sei tu Signore, eccetera, perché si sentivano dentro qualcosa che li aiutava a capire, no? Quindi passare per dei punti nodali. Mi piace anche dire, poi lo riprenderemo questo, e questa proposta che emergeva di dentro il sito dell'ufficio catechistico, può darsi pure che riusciamo a farlo già domani, ma non è sicuro, mettere una sezione sulla disabilità, eccetera, in maniera che ogni ulteriore iniziativa la potete trovare, ma avendo le vostre mail vi manderemo tutto. E se volete un invito anche che facciamo, perché se volete la nostra unica grande tristezza per ora, perché sta interessantissimo, quello viene che siamo veramente pochi, è inutile che ci nascondiamo di questo, no? Cioè un invito potrebbe essere anche quello a usare fin da subito la diffusione delle cose. Per esempio ieri notte ho subito messo su Facebook i video, quelli del 8 passi avanti, ho messo quelli citati del film sull'autismo, cioè noi possiamo in qualche modo incuriosire e far capire che ci sono delle cose che servono alle persone, no? Noi ogni 3 secondi telefono a uno in ufficio e dico un bambino autistico cosa devo fare, però poi dopo le persone che vengono, ma è normale, Roma è difficile, la cattolica forse è un posto straordinariamente importante, forse troppo importante per questo. Un'ultima cosa, nel presentare la Fiorenza Pestelli, innanzitutto dobbiamo dire che abbiamo sbagliato sul manifesto, sì. La BES, che è un termine che si usa nel linguaggio scolastico, non è bisogni educativi specifici ma speciali, la nostra ignoranza ci ha portato a non accorgerci nella revisione di bozze di questa cosa, no? E lei quindi ci aiuterà adesso con la sua competenza, fa parte dell'ufficio catechistico diocesano di Pesaro, è catechista, però ha cominciato il suo percorso come insegnante di religione, lo è tuttora, come referente della scuola, ci aiuta ad aprire un'altra questione che è il rapporto anche, cioè il ragazzo sempre al centro dei suoi bisogni, ma ricordarci che il ragazzo appartiene ad una scuola. Io per esempio un'altra domanda, quando un catechista viene da me ha dei problemi, oltre a dire parla con i genitori, io provo a dirgli ma perché non ti fai spiegare come lui dai genitori cosa fa a scuola? Cioè a scuola come comunicano? Cosa avviene a scuola? Sempre per aprire i problemi, sapete che io amo aprire i problemi, pensate che noi parliamo sempre della questione della catechesi, improvvisamente la settimana scorsa è venuto questo flash, ma i ragazzi non è che vengono solo alla catechesi, voi sapete che un ragazzo medio italiano, almeno il 75%, fa almeno 13 anni di insegnamento della religione, cioè se comincia alla prima elementare e finisce al quinto superiore, oltre ai 4 anni di preparazione alla prima medesima, ha ben 13 anni in cui ha incontrato un cristiano docente di religione. religione. Questa è una cosa molto interessante, cioè come mai noi come Chiesa non riusciamo a farlo uscire con due H di idee chiare, almeno su che cos'è, che sia un ateo, ma almeno che sappia cos'è essere un ateo, che sa cosa rifiuta o sa cosa sceglie, cosa... è una questione estremamente interessante. Noi spesso nella catechesi parliamo di una parte, mentre l'altra parte è come se fosse un mondo che non esiste. Io mi arrabbio quando non si cita mai un autore serio della letteratura, delle scienze, cioè nella catechesi non si cita mai Dante, Darwin, la storia, cioè i catechisti fanno una cosa e la scuola fa una cosa completamente a parte, sono due percorsi, due rette parallele che si incrociano veramente. Allora ringraziamo la dottoressa che ci aiuterà a capire tante cose a partire dall'esperienza proprio della scuola e l'educazione dei ragazzi, e noi vediamo attraverso questo tantissimi riflessi che ci possono aiutare dentro il percorso catechetico, parrocchiale, di iniziazione cristiana e così via.
Salve a tutti, mi presento così ci rendiamo conto un po' dell'esperienza che ho. Sono un insegnante di religione alla scuola primaria, sono responsabile anche della disabilità. Vorrei oggi cominciare con voi un piccolo viaggio, perché dobbiamo cominciare a entrare, come diceva la sua Veronica, in un modo di guardare diverso a questa realtà. Un modo di guardare dalla parte della mancanza, perché noi siamo abituati, quando parliamo di disabilità o di difficoltà, a guardare quello che manca, ma invece dalla parte di quello che si è. E vi chiedo di seguirmi con la parabola dei talenti che abbiamo sentito qualche domenica fa. Mi aveva colpito nella riflessione di Ernesto Ronchi, no? Il talento, diceva, di coltivare e custodire la felicità degli altri. Noi siamo chiamati come catechisti soprattutto a fare questo. E allora mi sono domandata, dice, come, ma nella vita qual è il mio talento? Su fare queste cose sulla disabilità? In realtà, dice, mi sono detta, no, non ho scelto di vivere con la disabilità, nonostante ero precedentemente insegnante di sostegno, ma riflettendo mi sono resa conto che la disabilità aveva scelto me, un po' come diciamo con Sor Veronica, che lei dice, la disabilità ci ha scelto. In che modo? Cioè, nell'evento della vita, le cose che sono accadute, mi sono accorta che avevo incrociato nella mia vita persone con disabilità. Questo ha fatto scattare in me che cosa? L'esigenza di capire cos'era il talento che mi veniva proposto. Se voi pensate, ho iniziato il verso scolastico negli anni 70, proprio quando iniziava l'integrazione, diciamo che l'integrazione. E in quegli anni io nasco con le prime elementari, con le classi differenziali, mi ricordo questi bambini, ma messi in un certo modo. La mia classe era la prima classe che faceva invece la sperimentazione dell'integrazione, erano tre bambini disabili, un cerebroleso, una bambina sordasta e un bambino cosiddetto adesso caratteriale. Eravamo in 30 con una maestra, non c'era insegnante di sostegno. Io mi ricordo quegli anni di quinta, la quinta, in cui ho vissuto per me normalmente con questi amici. E come la maestra ci aveva insegnato a condividere ciò che lo sapevano fare e quello che non riuscivano. Vado negli scout, io sono stata un'educatrice scout, ho fatto tutto il percorso, anche nello scoutismo in quegli anni incrocio ragazzi con problemi Down oppure con problemi cognitivi, e quindi anche l'adolescente l'abitudine a vivere accanto a queste persone, quindi la disabilità aveva scelto me. In altre via via, conoscendo una formazione poi pedagogica e via dicendo, questo cosa mi è venuto da pensare? Che Dio mi ha consegnato una realtà, la mia vita ha avuto questi incontri di queste persone, mi ha dato la libertà di scegliere questo talento, cioè custodire e amare la vita in quanto vita, questo è il talento a cui siamo chiamati anche noi. E ogni persona che ho incontrato nella mia vita, anche queste persone, sono state per me un talento, cioè hanno richiesto che io mi attrezzassi, facessi quindi fruttare ciò che la mia persone, la mia intelligenza, la mia capacità comunicativa, le mie conoscenze, perché qualcun altro potesse fiorire e avesse una buona vita. Questo mi veniva chiesto, tanto da poi diventare un insegnante come nella mia scuola di religione. La mia scuola è una scuola che ha un numero altissimo di bambini con disabilità, è una delle prime scuole che ha avuto l'integrazione e adesso l'inclusione. Pensate, su 1200 alunni, dalla scuola materna alla primaria di primo grado, abbiamo 45 bambini disabili e 95 bambini appunto con bisogni speciali, che non sono disabili, però hanno delle specialità. Quindi da qui ho capito che è proprio questo, cioè io sono diventata, proprio con la mia vita, con quello che sa fare, questo talento perché altri possano fiorire. E questo secondo me è la cosa importante che dovremmo come catechisti capire, non è che siamo tutti bravi o siamo tutti dei tecnici, logopedisti, insegnanti di sostegno, no, non abbiamo bisogno di questa. Abbiamo bisogno di avere la possibilità che la nostra vita, le nostre capacità diventi talento per queste persone. Diceva, mi piace molto una frase di Rilke, dice: l'essenza dell'amore non è in ciò che è comune, è nel costringere l'altro a diventare qualcosa, a diventare infinitamente tanto, a diventare il massimo che gli consentono le sue forze. E questo secondo me è un po' il compito come catechisti siamo chiamati. Sor Veronica mi ha chiesto di parlare di queste nuove fragilità, queste nuove periferie. Oltre alla disabilità ci è amplificata con la legge 104, quindi che dalla integrazione passata poi all'inclusione, ormai siamo abbastanza esperti in Italia, sia per quanto riguarda la scuola, l'abbattimento delle barriere architettoniche. Invece emerge nell'ambito sociale una nuova forma di fragilità, dire così, che non è la disabilità intellettiva, ma funzionale, cioè ci sono persone che hanno difficoltà funzionali e queste sono persone che hanno bisogni educativi specifici. Questa percentuale di ragazzi sta aumentando e li abbiamo quasi tutti nelle nostre classi con assoluto di catechismo. Andiamo a vedere un po' insieme perché i BES rientrano in questa normativa, sono una normativa degli anni 2010-2012-13, e partono dal nuovo concetto, non più dell'integrazione, ma dell'inclusione. Papa Francesco ce lo ricorda sempre. Che cosa vuol dire inclusione? L'inclusione si basa sul riconoscimento della piena partecipazione alla vita scolastica, in questo caso, ma anche, diciamo, parrocchiale di questi ragazzi, la piena partecipazione, non solo l'abitudine, un po' come diceva su Veronica, di accogliere la persona con una fragilità, ma non domandarsi se può essere riconosciuta come valore. Per un conto che l'accolgo, e l'accolgo nella mia comunità, un conto che la riconosco, perché se io la riconosco come valore, come portatore di valori e di cose positive, allora posso condividere. Invece non ancora nelle nostre comunità, per paura, come la parabola dei talenti, della sfida che la vita ci richiama, li accogliamo, è bello averli lì, e poi un elemento, e poi... Quindi l'inclusione nasce da questo. Allora, abbiamo bisogno di fare un'educazione inclusiva, cioè un processo che continua e mira a un'educazione di qualità, anche nel discorso catechetico, per tutti, rispettando ciò che è diverso, quindi con abilità e competenze di questi ragazzi. Questo è quello che ci dice la conferenza Ginevra di questo riguardo all'educazione. Allora, guardiamo un po' cosa può essere l'inclusione. L'inclusione non è una scala gerarchica di cose, tipo io ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, no, ma è un discorso più circolare e interconnesso. Infatti se detto messo in generale, non ho messo come priorità. Quindi c'è partiamo da uno semplice, bisogna diventare assertivi e quindi educare la prosocialità. Siamo tutti, come queste ragazze, abituati a vivere nel discorso molto individualistico e poco partecipato, anche a livello sociale. Questo è importante invece, avere a scoprire che è possibile vivere al di là del conflitto, del giusto, sbagliato, del perfetto e imperfetto, ma al discorso di vivere in una comunione, in una partecipazione comune. Possiamo anche autodeterminarci, siamo portatori di valore e dobbiamo educare queste ragazze all'emozione. Molto spesso non conoscono le emozioni che hanno e con dei talenti e stili ognuno differente. Conoscere come catechisti e come realtà ecclesiale la diversità come ricchezza e non come limite. Occorre che noi ci attrezziamo con percorsi personalizzati. Il suo Veronica parlava di creatività. Ecco, la creatività fa fare percorsi diversi, personalizzati a seconda della mia ragazza che abbiamo davanti. Organizzazione, dobbiamo organizzarci, non possiamo essere, come diceva
Don Andrea,
occasionali o frastagliati. La catechesi invece ha un cammino. Il cammino della saggezza è chiaro. Sappiamo da dove iniziamo, sappiamo dove dobbiamo andare a finire, quindi dobbiamo organizzare le nostre conoscenze, le nostre capacità, perché il messaggio arrivi in modo chiaro, semplice e poi possa essere fruito. Dobbiamo imparare a gestire i gruppi, ecco, qui ci sono le metodologie di gestione del gruppo, perché non diventi una lezione, non siamo scuola. Dobbiamo entrare a dimensione diversa di stare, dove prima di tutto c'è la gioia di condividere, non siamo chiamati a fare solo un passaggio di nozioni, noi siamo un po' della scuola dove il catechismo era nozionistico, no, è un'esperienza, è un incontro e quindi dobbiamo imparare a gestire questo gruppo, che è un gruppo che si incontra e che incontra qualcuno che è significativo. Se non riusciamo a fare questo, il nostro lavoro scivola, come 13 anni di lavori, no? Di studi, cioè anche come insegnante di religione non avere niente, oppure di formazione di catechismo che non avere niente. E poi il clima che è l'accoglienza, l'attenzione, la partecipazione di tutti, la conoscenza dei linguaggi, che è importante. E poi c'è il discorso di metacognizione, adesso vedremo, ci sono dei concetti metacognitivi che è importante conoscere ed è di cui noi non possiamo, perché siamo un ambito catechetico, non tenerne conoscenza, proprio perché ci sono difficoltà di funzione. Allora, diciamo così, nella pedagogia abbiamo avuto visto come si sviluppa la nostra conoscenza. Questo pedagogico di Skarbiskowski parla di questo sviluppo in queste tre aree. L'area centrale, ciò che io so fare, conosco, quello che tutti abbiamo, un pochettino, saper fare. Poi c'è una zona chiamata prossimale, ciò che posso fare e posso conoscere se vengo aiutato, e poi c'è quella distale, cioè non so fare, non conosco, non sono. Molto spesso questi ragazzi che hanno questi problemi sono fermi in questa grande area di strada. A noi trovare la connessione di entrare nella zona prossimale. Una delle cose prioritarie che noi abbiamo è la parola. La parola diventa punto di partenza, proprio il dialogare, per trasformare la realtà della nostra conoscenza e liberare la creatività. E quindi io posso dare conoscenza alla persona, ma se io ho problemi proprio con la parola per comprendere ciò che tu mi stai dicendo, questa zona prossimale per me sarà difficile raggiungerla, proprio perché ho delle difficoltà funzionali o delle difficoltà da me prodotte dall'ambiente in cui sto che mi rendono impossibile questo accesso e quindi io non mi avvicinerò mai. Ci sono anche altre teorie che ci aiutano Una è quella del 1 più di Krashen, cioè possiamo andare avanti passo per passo, cioè aiutiamo il bambino piano piano a prendere piccoli concetti, ce ne costruiamo una piccola strada, piano piano lo avviciniamo a quell'area che lo abilita a saper fare. Altra teoria che ci può aiutare Brunner, lo scaffolding, cioè possiamo fare dei punteggi, cioè delle idee che vengono ad altre per definire il tipo di vicinanza, e quindi il bambino è chiamato a piano piano a crearsi un ponte che lo avvicini. In che modo? Con le immagini, con i suoni, con tutte quelle parti che lo possono utilizzare a comprendere una parte difficile del linguaggio. Purtroppo il testo biblico che noi utilizziamo è un testo bellissimo, ma pieno di difficoltà di comprensione. Pensate dei pezzi dell'Antico Testamento, immaginate. Ci sono dei bambini che hanno fatica ad astrarre dei concetti estremamente belli, estremamente complessi. Le inferenze logiche sono difficili da comprendere. Quindi dobbiamo imparare a creare tramite immagini, parole chiave, dei ponti che possano rendere accessibile ciò che lo ascolta. C'è anche un altro modello che ci può aiutare e che dice che i diversi ambienti in cui il bambino frequenta, la scuola, la parrocchia, lo sport, ci aiutano ad arrivare a quell'area prossimale, e questa interconnessione aiuta la crescita. Abbiamo vari sistemi, dice, no? Il microsistema, le attività, i ruoli, le relazioni, il mesosistema, gli ambienti che sviluppano, l'ecosistema, anche le situazioni in cui lui è coinvolto, e poi anche la realtà culturale. In base a questi, diciamo, schemi, il bambino riesce piano piano a entrare in una conoscenza. Come possiamo fare? La scuola che cosa attiva? Attiva si chiama personalizzazione, cioè agire differenziando le strategie, in questo caso didattiche, con lo scopo di garantire a ogni ragazzo una forma di eccellenza cognitiva attraverso quello che si fa, le proprie potenzialità. Cioè personalizza proprio tutte le frasi, valorizzando i talenti. So disegnare, utilizzo l'immagine, amo la musica, utilizzo il canale sonoro musicale, e riesco a avere, diciamo, abilità tecnologiche, ben utilizzo il computer, tutte quelle strategie che lo rendono il più possibile vicino all'espressione e alla comprensione. Chi sono questi bimbi? I BES, chiamateli. Sono questi bambini che hanno bambini disabili, che conosciamo, ciechi, sordi, bambini down, bambini con deficit cognitivo, ma ci sono molti i bambini DSA, quindi con disturbi della lettoscrittura, oppure disortografici, che non riescono a decodificare il tratto grafico, quindi a scrivere, oppure discalculici, che non riescono ad avere l'accesso all'area logico-matematica e quindi hanno problemi di astrazione formale, oppure bambini che hanno problemi di attenzione, sono in aumento questi, o bambini con iperattività che non riescono a contenere la propria esplosione di vitalità fisica, oppure anche questi purtroppo sono in aumento, i borderline cognitivi, cioè bambini che hanno un profilo cognitivo basso, un quoziente intellettivo cosiddetto basso, e quindi la più delle volte non riescono a comprendere ciò che leggono, perché gli richiede un ripescaggio di conoscenze estremamente complesso, e quindi hanno bisogno di spiegazioni passo e spiegazioni ripetute. Poi abbiamo gli stranieri che non conoscono la lingua, quindi hanno sempre dei bisogni specifici. E poi quei bambini che vivono nelle aree con disagio socio-emotivo. Tutti questi bambini che non sono bambini disabili frequentano la maggior parte della scuola e creano problemi al gruppo classe proprio perché non riescono a seguire e hanno tutti quei comportamenti dei vari ragazzi di chi ha difficoltà a seguire qualunque cosa. Che cos'è un deficit di attenzione? Ecco, io vi darò oggi una cosa molto banale, un po' di flash, e poi ci focalizzeremo su un aspetto specifico, che è quello di DSA sulla lettura e la comprensione della parola, perché come catechisti dobbiamo capire che secondo me questo è un grosso problema, non poter accedere alla lettura della parola e alla decodifica rende molto fragile il nostro lavoro. I disturbi dell'attenzione sono quei bambini che riescono a mantenere per poco tempo, 5-10 minuti, l'attenzione su un compito che gli stiamo chiedendo, ma addirittura anche su un gioco. Non seguono mai le istruzioni, non portano a termine le consegne, qualunque cosa gli chiedi non portano a termine. Hanno difficoltà a organizzarsi nel materiale, anche nel vestirsi. Hanno avversione ai compiti, non hanno voglia di arrivare mai a fare qualcosa. E quindi si annoiano e quindi disturbano quando non riescono a comprendere. Sono sbadati, perdono le cose, utilizzano strumenti di disturbo. Poi abbiamo anche bambini, tenete conto che queste cose possono essere contemporaneamente su un bambino. Un bambino può avere problemi attentivi ed essere iperattivo impulsivo, oppure DSA, cioè con problemi di lettoscrittura, ed essere iperattivo. Sono patologie che sono molto spesso concatenate, quindi abbiamo sempre una probabilità di esperienza. L'iperattività e l'impulsività sono quelle che si agitano in continuazione sulla sedia, che in mente, non nella lezione, sì, nel gruppo. E cambiano spesso posto, e chiedono spesso di uscire, parlano sempre sopra gli altri, anche sopra l'educatore. Sono impulsivi, cioè rispondono senza riflettere, hanno difficoltà a rispettare turni e quindi è un continuo riprendere, interrompono i giochi, qualunque cosa, sono invadenti, cioè richiedono l'attenzione sempre dell'adulto e non amano le cose tranquille perché si annoiano e quindi creano compromissione di funzionamento quindi sociale. Altri bambini che abbiamo sono quelli che hanno invece il disturbo proprio dell'ADHD, e questo è un disturbo abbastanza serio, ce ne sono quindi, che si evolve con l'età. Sono bambini veramente che hanno dei disturbi, vedete la foto, bambini questi che urlano, che protestano, contestano molto, sono molto provocatori e soprattutto hanno delle fasi di transizione tra la scuola primaria e la secondaria, li vediamo. E molti dei sintomi delle provocazioni con l'adolescenza si diminuiscono, però ne hanno anche altri, cioè vengono più gli sbalzi dell'umore, dell'autostima, e quando poi arrivano in età adulta hanno proprio difficoltà di organizzazione come adulti, di pianificazione. Sono bambini così oppositivi, provocatori, che negano ogni cosa e che quindi sono di difficoltà di gestione. In età prescolare sono bambini molto piccoli, molto iperattivi, saltano, gridano, e sono molto pericolosi, quindi hanno comportamenti litigiosi, e non capiscono mai le regole del gioco, quindi tendono a bypassarle, creano spesso incidenti anche fisici, perché sono anche violenti nei confronti dei compagni. E poi piano piano compaiono i problemi cognitivi che non riescono quindi a trattenere, quindi abbiamo il problema della disattenzione, dell'impulsività e tutti questi problemi che il tempo permangono. Poi abbiamo i borderline cognitivi, dicevamo, questi purtroppo sono in aumento. Sono bambini con potenziali cognitivi non ottimali e di solito hanno una percentuale di intelligenza che va dal 40 al 60, voi capite, sono bambini molto poveri a livello intellettivo e quindi sono difficili quando non riescono a comprendere qualunque espressione verbale noi stiamo comunicando. tenete conto che si aggirano al 2,5% della popolazione scolastica, quindi alto come parametro, e quindi sono bambini che hanno bisogno di essere sostenuti costantemente nel loro percorso e quindi hanno sempre più bisogno di qualcosa. Che cosa noi possiamo fare? Noi siamo dei catechisti, per noi il cristianesimo è un evento centrale, questa è la cosa più principale del passare, che Gesù è risorto e che all'uomo quindi viene data questo tipo di opportunità. Se noi mettiamo il nostro momento di incontro Cristo al centro, quindi leggiamo verso Dio e anche verso noi stessi, togliamo costruire le apparenze e quindi tutti i pregiudizi e le negative della vita vengono sciolte se noi mettiamo sempre al centro il Maestro. Questa fede ci aiuta a dare speranza e forza e ci rende disponibili a superare questo limite, che non diventa una croce, come diceva la grazia ieri nel genitore, ma che questo simbolo ci diventa salvezza. Mi piace molto questa frase, cioè, la fede ci rende esperti di logos. Sa che tra la parola e l'uomo esiste il legame fondamentale della salvezza, cioè quello che noi diamo nella nostra parola non è solo la comprensione lessicale di un testo o di una. Qualcosa di più. Attraverso la comprensione di quel testo noi abbiamo il messaggio della salvezza e solo da questo rende utili diventare talento, essere noi quel talento, perché questi ragazzi hanno la possibilità di arrivare alla salvezza. Non siamo la salvezza, ma siamo quel talento che può essere speso per la buona vita. Allora vediamo. Ho scelto da voi questo bambino di SA, questi bambini che riescono con difficoltà a leggere e scrivere. Chi è il bambino con DSA? Vediamo un po'. Che cosa non è? Cominciamo tanto di così. Lui c'è la famosa frase dell'asino, no? Ai tempi miei chi non sapeva leggere un asino, non passava la seconda, gli anni di seconda elementare. Non è anche se sembra non capire quello che legge. Non ascoltare, non distratto e anche svogliato, vedete sempre un po' appoggiato ai nostri incontri. Vediamo quali sono i punti di forza di questi bambini. Ha il cognitivo nella norma, cioè comprende. Ha capacità di autocompensazione del disturbo, cioè è capace di trovare delle strategie per comprendere in modo autonomo. Ha capace di memorizzare per immagini, cioè non memorizza attraverso la lettura e la comprensione, ma attraverso le immagini, cioè usa l'apprendimento cosiddetto visivo non verbale. Ha una buona concentrazione, se si impegna, anche se è breve, ce l'ha. Ha un alto livello di pensiero divergente e quindi può fare dei collegamenti e quindi è utile che lui riesca a trasferire una conoscenza all'altro. Ha buone capacità d'ascolto. Se io glielo leggo, invece di farlo leggere a lui, capisce meglio. Ora, meglio ancora, se io glielo racconto, come diceva sua Veronica, ma meglio della lettura, se io narro il testo biblico, lo riesce a comprendere maggiormente. Ma, vediamo un po'. I punti di debolezza. Quali sono i suoi punti? Non automatizza gli apprendimenti, va quindi controllato nel suo processo di comprensione. Ha difficoltà di attenzione prolungata, se io parlo, a metà di dopo 10 minuti si è perso. Può leggere un brano correttamente ma non comprenderlo, cioè il meccanismo della lettura c'è, ma non ha capito niente di quello che ha letto. Può leggere invece a differenza molto lentamente, quindi se si focalizza sulla lentezza e sulla decodifica non capisce. Può leggere velocemente con molti errori. Può scrivere una parola due o tre volte, oppure la ripete, oppure non la scrive per niente, cioè la salta. Può correggersi ma poi può ripetere l'errore, ha una capacità limitata di memoria per le termine, cioè fissa le cose per breve tempo e anche così nel lavoro, cioè si dimentica quello che gli sto chiedendo di fare. Ha difficoltà nei processi di sequenza e nella elaborazione dei contenuti. La cosa che lo rende più angosciato è che per lui non è mai abbastanza il tempo, è un bambino ansioso, sono sempre in ritardo, quindi sempre in agitazione a recuperare. Ha difficoltà nel calcolo, questa è la discalculia, ha difficoltà nelle note, per esempio nella musica, e non riesce mai a memorizzare le date, quindi date, mesi, parole, pensate, non riesce a ricordarle, quindi è un continuo a richiedere cos'è, non riesce a prendere appunti, quindi non riesce a organizzarsi, quindi perché se ascolta non scrive, se scrive non ascolta, e quando si distrae, e soprattutto e spesso accade, non trova più il punto nel dire quello che sta succedendo. Per noi risulta distratto, annoiato, con bambini o si agitano, quindi rendono difficile il saluto, oppure sono apatici. Allora, vogliamo metterci nei panni di un bambino dislessico? Proviamo a vedere cosa succede, prendendo il carro. Allora, vediamo come è fatto il cervello, perché qui c'è un discorso funzionale, non è che fanno così perché non vogliono. Noi siamo obbligati a dire, è sbagliato, non si applica, non si impegna, non mi sta a sentire, non mi interessa. No, non ce la fa. Ecco, questo è il cervello di un bambino dislessico, vedete? C'è tutto il percorso. Questa, il numero uno, è la zona per l'analisi visiva, che riconosce il simbolo. Due, invece, è dove c'è il deposito di tutto il discorso ortografico, quindi dove si vedono le lettere e c'è un riconoscimento, il nostro cervello riconosce. Tre, dove c'è la forma della parola che viene poi convertita per la percezione uditiva, il famoso grafema e fonema, e poi l'area di Broca, dove c'è il discorso della produzione di suono. Questo è il cervello, no? Come funziona quando io devo leggere e devo scrivere. Oh, vediamo un po' che cosa succede a un soggetto. Guarda, me lo dite voi, cosa succede? È uguale a prima? Che cosa si è interrotta? C'è una strada che è blink out. Allora, è inutile che io spingo, gli ripeto, vado. È come se io quella strada non ce l'avessi più, mi sono perso, mi sono fermato. Il deposito della rappresentazione ortografica, la zona per vedere le lettere, il riconoscimento, dov'è? È come se non vedessi, cioè io adesso sono una miope straordinaria, sono un gufo. Se io mi tolgo gli occhiali, ora non vedo la faccia di Giussi. Immaginate se vedo l'ultimo, assolutamente no. Eppure io ho un cervello, ho gli occhi. Questo è quello che accade a questo bambino. Cioè, questo bambino non è che non voglia, non ha questa cosa. Cosa manca? Vedete? Manca tutto questo a parte. Questi puntini lui li deve costruire. Questi che io sto disegnando sono tutti ponteggi. Vi ricordate la teoria del precedente, dello scarto? Sono tutti ponteggi che io, diciamo, insegnante, educatore, devo creare perché da quell'area alla fase della 4 alla 5 tutto avvenga. È un grosso lavoro, un grosso stress, immaginate. Questo è quello che legge un bambino dislessico. Proviamo. Provate a dirmi cosa leggete. Questo è quello che viene, è un testo banale. Proviamo. Probabilmente risulterà difficile leggere queste poche righe. Adesso lo vedete quello che sto leggendo io? Intuite quello che sto leggendo io? Se è scritto questo, probabilmente risulterà difficile leggere queste poche righe. Lo leggete con me?
Sì.
Per intuizione, Qualcuno si addentrerà negli errori più grandi, effettivamente sappiamo, abbiamo sostituito qualche lettera, qualche cosa e aggiunto altro su qualche parola. In realtà state affrontando artificialmente quello che abitualmente provano i ragazzi dislessici e leggere, eppure quella blocca e il deposito funziona, eppure è così. Cioè, questi bambini hanno questo, immaginate quando devono leggere il testo biblico, che ha parole antiche, difficili, noioso, difficile, non lo voglio. Qualcuno spiegherà, può essere così difficile? Vorrei far vedere un video. Abbiamo tempo? No,
se una finisce.
No, le vediamo.
Sì, abbiamo ancora. Allora,
perché è un video di uno studioso americano che vi metterà nello stato d'ansia del bambino dislessico per farvi capire cose che per noi sono banali, invece risulterà molto, molto ansioso, per farvi capire che cosa noi chiediamo quando diciamo leggi, fai, perché non ascolti, non dice così. Io qui però non dovrei chiudere,
però funzionava, però bisogna farlo vedere.
Io che ci vedevo?
No, no, tanto è la sigla, ecco.
Si sente?
Dal 6 al 10% dei bambini che soffrono questo disturbo. Ciò vuol dire che centinaia di migliaia di famiglie devono convivere con questo problema. Per capire il disturbo dell'apprendimento e quello che un bambino deve affrontare, dobbiamo sapere prima che cosa significa. Quando parliamo di disturbo dell'apprendimento, non parliamo di quello che il bambino è, ma piuttosto di quello che non è. Definizione di esclusione. Su 5 bambini, fra quelli che vanno peggio in una classe, togliamo quello che è un deficit 42 con un preciso dato mentale, quello che è colpito da un disturbo affettivo primario, quello che non ha avuto l'opportunità di imparare e quello che ha un disturbo in una modalità sensoriale come la cecità o la sordità. Il bambino che rimane è quello che è il disturbo di apprendimento, ovvero un bambino che non va bene a scuola, ma ha un sistema sensoriale integro, ha avuto l'opportunità di imparare, non è disturbato e non ha dato mentale. Uno dei preconcetti più comuni nei disturbi dell'apprendimento è che il problema riguardi la scuola, mentre invece esso colpisce ogni momento della giornata di un bambino. Per questa ragione abbiamo chiamato qui oggi un gruppo di persone che vedono il bambino con disturbo di apprendimento con occhi diversi. La psicologa, l'animatrice, l'insegnante di classe, l'insegnante di sostegno e soprattutto i genitori, gli insegnanti e gli amici di bambini con disturbo di apprendimento. Queste persone avranno l'occasione di mettersi nei panni di un bambino con disturbo di apprendimento e osservare la frustrazione, l'ansia e la tensione alle quali questi bambini sono sottoposti a scuola giornalmente. Le regole sono molto semplici. Prima di tutto non è un gioco di ruolo, si chiama simulazione. Se non volete partecipare e preferite uscire e non volete essere chiamati o non siete imbarazzati pubblicamente quando vi chiediamo cose che non riuscite a fare e iniziate a sentirvi davvero scomodi, perché una delle cose che dovete acquistare come genitori o insegnanti di un bambino con disturbo di apprendimento è questa: appropriarsi del problema. Vedete, i bambini con disturbo di apprendimento non manifesta questo disturbo solo per mettere in difficoltà il vostro insegnamento e neppure per cambiare il vostro stile di vita e di famiglia. Lui non ha alcuna scelta, quindi tutti dovete partecipare alla prima lezione. Qui non vogliamo che vi comportiate da bambini. Il materiale che vi propongo vi renderà il compito difficile, non c'è bisogno di una chiave ancora più complicata. E io ho il pregiudizio che hanno molti insegnanti, cioè che la sigla di A, disturbo di apprendimento, significa distratto e la sigla di un bambino può imparare, perché è lui che sceglie di non farlo. Perciò mi raccomando, se vi questo denunziare suscettibili, prendetelo come un divertimento e vi accorgerete da voi stessi che cosa significa essere un bambino con questo tipo di apprendimento.
Provare ansia, frustrazione e tensione.
Di chi trovare la rottura di questo libro, Carlo? Che cosa è scritto sul
rottura? Guardate il ritmo, eh. Sarcasmo.
Questo sarcasmo che ho usato, caro, io lo dimenticherò in 5 minuti, voi lo dimenticherete in 5 minuti, ma forse rimarrà in ritardo per il resto della giornata, quando sapete che non siamo ottimamente. Già ricordo che lo sto facendo un bambino che dicevi,
ma diventa uno.
È questo che dice Stefano?
Sì.
Gira la pagina, mi dico come è l'altra.
Già.
Che rimane c'è sopra, Giovanni?
Una tigre.
Ma che cosa dici, caro? Ma che cosa c'è sopra? Un gatto, eh? Una storia famosa con un gatto, Maria. Ci sono tante storie sui gatti, Maria, tante storie, come dite una storia famosa con un gatto, Maria, perché l'ansia ha delle prestazioni, l'ansia ha delle prestazioni, è diverso. Io deduco da ciò che Maria non conosce nessuna storia sui gatti. Interrogate Maria domani e ve ne racconterò la fine. Ma in questa situazione con l'ansia che abbiamo creato in lei, non concedendole neanche un secondo per raccogliere i propri pensieri, Maria non può tirare fuori questa informazione. Una storia famosa con un gatto, Maria?
Trince.
Una storia famosa con un gatto, una storia famosa con un gatto, una storia famosa con un gatto, che è Melissa?
Non è che è
chi? Bene, adesso proviamo di cosa è successo. Io prima ho interrogato te, lui mi ha risposto non lo so. Quali sono le altre quattro risposte che ho originale? Non lo so. Non c'è bisogno di osservare il caso al microscopio, capito? Avete avuto l'ultimo risultato che prendevo per circa 6 minuti e alcuni di voi si sono presi. Non per 6 anni o per 16 anni con un bambino con tale disturbo, ma 6 minuti. E quanti di voi, appena ho cominciato a citare la risposta non lo so, ci sono dei che si chiamano che rispondono non lo so, e basta. E qualcuno forse ha pensato, se non lo so mai come risposta, è inutile che io mi sforzi di pensare domanda e risponderò anch'io non lo so. Allora Giovanni, che animale c'è nella girella?
Un gatto.
E sotto che animale c'è lì?
Una papera.
Stai parlando verso la papera. Storia famosa con una papera, Messi. Storia famosa con una papera, carne. Storia con una papera, storia con una papera, la prima che si sente di subito, storia con una papera, carne. Storia con una papera, storia famosa con una papera, storia famosa con una papera, Messi, sei pronta?
No, è un dottor che Messi, che va bene, a mio genere, che sta a
il ritmo, no? No, il ritmo è molto, molto ansioso.
Avete visto il ritmo? Il ritmo è sempre molto accelerato, volutamente. Però vi rendete conto, questi bambini percepiscono qualunque cosa in questo modo e molte volte quando si distraggono cercano di evitare il nostro sguardo, la nostra cosa, perché per loro è molto frustrante, l'ansia che prova davanti a qualunque compito che noi gli chiediamo è talmente tanto. E poi avete visto, il sarcasmo, per noi molte volte come adulti non ci accorgiamo, però abbiamo queste reazioni sarcastiche e invece questo rende i bambini molto, molto sensibili. Dalla corrente. Allora, andiamo avanti. Speriamo. Allora, quali sono i campanelli che noi possiamo avere? Perché molto spesso i nostri genitori non ci dicono, questi bambini che sono di SA, possiamo scoprire anche da soli. Hanno difficoltà di copiare la lavagna, tengono distanza dal testo quando leggono, perdono le righe quando leggono, e hanno difficoltà a utilizzare il foglio, lo spazio nel foglio, hanno una cattiva scrittura, omettono delle lettere, hanno difficoltà a riconoscere i caratteri tipografici, hanno confusione molto spesso quando ci sono i stili che cambiano stampato. E qui vanno sempre avanti, come tutti vanno avanti. Cambiano le lettere e i numeri, hanno la sostituzione di suoni simili, hanno difficoltà nei suoni difficili, hanno una inadeguatezza fonologica generale, uso delle doppie, ignorano la punteggiatura, fanno difficoltà a imparare l'ordine alfabetico, ad usare il vocabolario. Immaginate non sapere utilizzare la Bibbia o il Vangelo, che uno quindi trovare il libro, il versetto, per loro questo è complesso, per altri non per loro sì. Altro campanello d'allarme che possiamo vedere è il tempo. Molto spesso hanno la difficoltà a organizzare in anticipo, difficoltà a sapere che ore sono, cosa succede nella giornata, non leggono l'orologio, non memorizzano i giorni della settimana, non hanno ordine alfabetico. E non sanno di domanda quando è Natale, Natale non la sanno, non riconoscono neanche la data di nascita, cioè fanno difficoltà per recuperare questi tipi di informazioni. E quindi questo è un campanello d'allarme. Cosa posso fare invece, cosa devo fare? Il nostro dovere è di favorire il successo, di sapere, di conoscere e anche quindi di avere una, il discorso del catechetico, cioè della nostra capacità di comprensione, alla luce di che cosa? Di una buona vita in parrocchia. Come? Come possiamo farlo con questi bambini? Individuare, chiedere al genitore privatamente, questo bambino ha un disturbo specifico del apprendimento, pensate anche ai bambini molto agitati o ai bambini che hanno difficoltà a comprendere, chiederlo. Senza vergognarsi, l'utilizzo anche dell'insegnante di religione, perché chiedere all'insegnante di religione del bambino che cos'ha questo bambino, che cosa posso fare, che cosa fa a scuola. Molto spesso noi non teniamo mai conto di questo come catechisti, della possibilità di interfacciarsi con l'IDR, cioè con l'insegnante di religione. E avere una buona alleanza con l'ambito scolastico ci aiuta a capire come poter approcciare bene questi bambini, come poter insieme costruire un percorso di senso, accoglierli, compensare le conseguenze mediante un percorso personalizzato, se non riesci a leggere non leggi, e l'adattamento di un percorso catechetico, però il gruppo, cioè il gruppo si deve così ripercorrere, riformulare in base a questo bambino e non viceversa, non devono sempre andare alla rincorsa degli altri. Quindi utilizzare una metodologia così era accessibile. C'è un bambino che non riesce a leggere, narro, non leggo e non faccio leggere a nessuno. c'è un bambino che non riesce a comprendere, utilizza degli strumenti semplici o parole semplici perché lui li possa comprendere. Effettuare scelte flessibili, cioè non avere l'idea dell'incontro con lo stesso standard tutte le volte, per questo è stressante per questo bambino, ma utilizzare una flessibilità. Anche degli spazi, non sempre nella stessa stanza. Condividere le scelte tra l'educatore e il parroco, cioè avvisare il parroco, il parroco, avvisare i catechisti di questi bambini, dell'ingresso di questo bambino, e di quello che si può fare anche durante le celebrazioni. In alcune parrocchie stanno utilizzando delle lavagne luminose dove si possono proiettare immagini, dove si possono proiettare testi con le parole gradite, dopo vi dirò con che caratteristiche, dove il bambino si può orientare perché sì, diciamo così, l'attenzione visiva può essere calcolata, cosa che solo quello uditivo può essere parziale. Condividere le scelte, diciamo, tra l'educatore e il parroco, garantire un'omogeneità di comportamenti sia a casa che in parrocchia, utilizzare una valutazione rispettosa dei propri bisogni e delle strategie di metacognizione, soprattutto. Come fare per questi bambini? Non certo, come diceva lui, punirli o col sarcasmo, perché abbiamo l'effetto contrario, o che aumenta il disturbo o la passività, ma invece incoraggiarlo, dare sulle cose che lui riesce a fare, trovare qualcosa in cui è bravo, quindi dare spazio ai punti forza di quello che si fa, non assegnare questi sono compiti scolastici o cose da fare a casa in senso scolastico, accettare qualunque lavoro faccia, come quello che avevo fatto vedere su Veronica, vi ricordate prima nel manifesto, no? Quello che avevo fatto fare, questa bambina non sapeva disegnare, quindi quello che doveva disegnare sul fiore, veniva accettare come espressione quello che sa fare, non metterlo in difficoltà, oppure aiutarlo insieme a comporre qualcosa che sia gradevole anche alla vista degli altri. Queste dopo sono cose scolastiche, fare una concetta laterale per l'autocorrezione. Privilegiare il dialogo personale di gruppo. Suddividere le parole magari in sillabe. Certe parole che abbiamo noi, che per noi nel catechetico sono banali, ma questi bambini sono difficili. Battesimo è difficile, per esempio. Quindi dividerle e poi aggiungere le immagini, in modo che l'immagine ritorna alla codifica della parola, aiutare a pronunciare le parole correttamente, alcuni non pronunciano correttamente, quindi correggerlo lo aiuta a rendersi sempre di più consapevole. Mettono in prima fila, cioè davanti a te, non in fondo nella stanza, un angolo, dove la capacità di distrazione è sempre più alta. Lasciarlo lavorare a testi aperti, scrivere parole in stampato, in cartelloni, non usare consigli o diciamo scritture non decifrate, ma in stampato, adesso poi col computer possiamo fare di tutto e di più. Se vuole leggere, riesce a leggere dal tempo, controllare questi sono i discorsi di Misellano, e fare soprattutto un intervento educativo di personalizzazione e adattamento. In che modo? Creare delle opportunità con il gruppo, sempre. Come? E organizzare la quotidianità, cioè noi dobbiamo sapere in anticipo quello che faremo. C'è la preghiera all'inizio, sarà per un periodo la stessa preghiera, in modo che lui riesca a impadronirsi di quella preghiera e a casa sarà quello. Però in modo accogliente, così. Se è un canto, sarà quel canto, perché questo bambino nel tempo, bisogna di tempo, impari a sapere che quello è il canto, con quei gesti che gli possono servire. E utilizzare le funzioni compensative per tutto il gruppo, cioè questa cosa viene data a tutto il gruppo, cioè il gruppo lavora insieme con questo un po' la pedagogia, come diceva la pedagogia dell'allumaca, cioè fare le cose con tempo. Noi non abbiamo fretta, non dobbiamo avere un risultato, non è che c'è un programma che al fine dell'anno catechetico devo arrivare a quell'obiettivo, no, io devo far vivere questa esperienza come un incontro. E lo faccio gradualmente perché tutti possano averlo, perché non è che al fine c'è il ci ho finito l'anno, quindi utilizzare per tutto il tempo. Utilizzare esperienze, metodo esperienziale, cioè non fare solo un discorso di narrato e quindi teorico, ma applicarlo a delle realtà concrete che il bambino possa vivere, esperienze di gruppo, esperienze ricaricative, esperienze di condivisione di gioco, esperienze di condivisione di costruzione. Per esempio, siamo pietre vive, penso, no? Tutti noi siamo pietre vive, costruire con lui qualcosa insieme con i compagni, una casa. Già questo rende un'esperienza. Non è solo la parola pietra, non è solo un disegno, ma io costruisco, faccio il mio, sono quel mattoncino che posso costruire. È un'esperienza di gioco, ma in quell'esperienza io mi ritrovo e capisco che io posso dare il mio apporto. Diventa un metodo più concreto, non è più un incontro passivo, non è mai qualcosa di videogioco. E poi lo riporto anche nella celebrazione, perché sono parte di questo, non sono solo uno spettatore. Normalizzare l'uso degli strumenti, specialmente le nuove tecnologie, se utilizza il computer, l'iPad, lasciarli utilizzare perché è molto semplice, anche a casa per leggere, dargli magari la lettura del Vangelo precedentemente, in modo che se lo possa leggere con calma, lo possa con cintura comprendere pezzo per pezzo, non è banale, insomma anticipare un po' il lavoro. E poi usare strumenti, si dice, compensativi e misure dispensative. Questi bambini hanno misure compensative, cioè strumenti che permettono di arrivare all'apprendimento bypassando, e invece con dispensative, cosa che è meglio evitare fare. Lo fanno già a scuola, sarebbe opportuno che lo continuassero a fare anche in altri ambienti. Quando a noi chiediamo cosa può essere saltata anche mamma mia. Allora, cosa sono compensative? Le sintesi vocali, ci sono il computer legge, specialmente quando sono i testi molto lunghi. Il registratore si può registrare, pensiamo per gli adolescenti più che altro, più che i bambini. Ci sono programmi di videoscrittura, quindi i bambini scrivono la maggior parte meglio col computer, scrivono in modo anche abbastanza corretto. La calcolatrice, oppure l'uso appunto delle mappe concettuali, vedremo poi cosa sono queste mappe che ci possono aiutare. Quando richiediamo una conoscenza, si permette l'utilizzo anche di mappe visive. Con le mappe concettuali sono dei percorsi visivi con alcuni dati che riescono ad aiutare il recupero coordinato delle informazioni che noi vogliamo far sviluppare a noi. Allora, questo vi faccio vedere intanto la mappa concettuale. Vedete, questa è una mappa che poi vedete anche ve lo fate vedere, vedete? Cioè, come fare una mappa? La mappa deve avere disegni, immagini e nessi, vedi, collegamenti. L'avete una fotocopia, vi ho fatto fare. Vi deve avere i contenuti che devono essere organizzati, vedete, in tutte queste nuove, perché e come fatta, per esempio la forma della montagna, possono essere trattati con delle parole chiave, con un lessico specifico e con dei procedimenti, possono e devono essere rappresentate in maniera visiva, vedete, con immagini, colorazioni, segnali, e poi devono avere parole, ponte, riprende quella famosa teoria del ponte, che dove si possono fare delle domande, numerare, connettivi, e in base a questo io posso trattare rende visibile tutto quello che io ho detto oralmente. Questo è importante fare in questo modo. Quindi prendiamo la corrente, allora riassume in questo modo e la modalità di questa tabella compensativa, che può essere cartacea e può essere fatta insieme al gruppo, possiamo insieme decidere e poi diciamo costruire questa strada per poter arrivare a ripercorrere quello che noi vogliamo far comprendere anche nel discorso catechetico, soprattutto con immagini. Se abbiamo poi una multimedialità come abbiamo nelle scuole, la possibilità di avere anche dei filmati e della parte sonora, perché il canale filmato sonoro appoggia maggiormente la comprensione di questi bambini. Questo è quello che come andremo a fare. Da un testo biblico andremo a comprendere come poter rendere ad immagine un testo, e quello che è importante di questa cosa, sia trasmessa, e cosa che invece potrebbe essere detto in modo secondario. Quindi faremo una strada perché questi bambini possano comprendere questa parte e come visivamente la possiamo supportare. Questo è ciò che proviamo a fare, questo, vi farò vedere alcuni esempi e delle mappe.
Facciamo in questa maniera, perché è utile anche per i custodi, per tutti. Fermiamo qui, tanto abbiamo alle 3 la ripresa del lavoro, quindi facciamo un'altra parte delle domande e il laboratorio direttamente oggi pomeriggio, e c'è tempo anche perché devo andare a mangiare per tutti quanti. Quindi ci rivediamo alle 15. Facciamo subito il pomeriggio. Sì. Alle 15 ringraziamo intanto con un applauso la professoressa Pistani.
Un'oretta circa per poter lavorare in piccoli gruppi. Cosa vi propongo di fare? Poi io passerò in ogni gruppo per darvi un attimo di aiuto. Vi daremo delle tracce di alcuni brani biblici, sia dell'Antico Testamento che del Vangelo. E lo leggeremo, lo leggete insieme. Trovate il significato o le parole chiave che possono essere importanti da trasmettere, e da lì comincerete a costruire una mappa. Se avete voi, vedete lo schema che vi ho lasciato, avrete quindi da trovare i contenuti, quindi trovare il contenuto, il collegamento che è fatto di parole ponte, chi, perché, come, quando, e la scelta di materiale visivo. Potete mettere foto, potete scrivere, qui metterei una foto, qui metterei quel dipinto, qui metterei un disegno, cioè cercare di esprimerlo anche con colore e immagini, e poi tutte le informazioni sintetiche che si possono essere date per approfondire, per spiegare meglio. Adesso ve le faccio un po' vedere, tanto per essere chiari. Questa l'abbiamo fatta con una quarta elementare. È una mappa fatta dai bambini, sulla figura di Gesù. Come vedete, adesso vi faccio vedere a pezzi, diciamo così, la storia di Gesù. Vedete, abbiamo messo un'immagine chiara, ed è un'immagine mosaica di Monreale. Questa è un'immagine per i bambini molto chiara. Questo è Gesù, non è una croce. Mi ha fatto molto triste un bambino disabile che mi disse: chi è Gesù, la croce? Effettivamente no, Gesù è una persona, però è molto banale renderlo simbolicamente come una croce. No, è una persona, quindi c'è un volto, è un volto che mi parla. Come inizia? Ecco, il Natale. Noi abbiamo con i bambini detto che la storia di Gesù inizia con il Natale, cioè qui c'è l'immagine di Giotto, la Natività, è molto chiaro. Inizia in questo modo. La freccia rossa ci dice che è una cosa importante, la nascita. Sotto Natale potremmo metterci, se fossero ragazzi adolescenti, la parola incarnazione e spiegare, aprire che cosa vuol dire incarnazione. Questo è un bambino di quarto, difficile. Pensate a ragazzi delle medie o che fanno la cresima, è più facile. Dall'altra parte, come finisce? Guardate, la Pasqua. La storia di Gesù inizia così, non finisce con la morte, finisce con, tra virgolette, finisce con la resurrezione. Cioè questo è il messaggio, inizia con l'incarnazione, Dio si fa uomo, finisce con l'evento della resurrezione. Due eventi straordinari, unici, la rendono una storia unica. Non a caso noi facciamo riferimento di dire qual è l'evento in tutta la vita di tutti gli uomini della storia che risulta unico. Ecco perché il famoso anno zero, no? È la vita di Gesù. Perché lo mettiamo nell'anno zero? Perché di un Dio incarnato ce n'è uno, e si chiama Gesù, e di un Dio che risorge, di un uomo che risorge, ed è un Dio, è solo uno. Quindi sono gli elementi visivamente, subito la storia di Gesù, nei primi due percorsi li abbiamo. Nasce, si incarna, risorge. Dove è scritta? Io dove so questa storia di questo uomo che è Dio, che si fa uomo e risorge? Altro colore, vedete, da rosso si parla verde. Dove è scritta? Nei Vangeli, nell'immagine.
cosa annuncia? Cioè, scritto in questo libro, ma questo uomo che cosa ha portato? Cosa annuncia? Altro colore? Il regno di Dio. Ecco, noi il regno di Dio abbiamo usato, per esempio, vedete, un altro dipinto dove si vede appunto il discorso della montagna. Ecco, di lì volendo si apre tutto il discorso della montagna. Che cosa ha annunciato Gesù? Di cosa ha parlato? Seguiamo la strada gialla, poi non, dopo seguiremo quella verde. E il messaggio, qual è? Di cosa ha parlato? La predicazione. E si vede appunto come Gesù parlava. E si parla, qui si apre anche cosa vuol dire questa predicazione, di cosa annunciava. I miracoli, anche qui abbiamo messo un miracolo, Gesù che fa un miracolo con Lazzaro, vedete? Un miracolo. Abbiamo utilizzato, i bambini hanno scelto qui in questa quarta Giotto, perché eravamo stati da Assisi solo per quello, quindi abbiamo visto, gli era bisogno, quindi Cappella Scrovegni e Assisi, quindi Giotto, però gli è rimasto impresso. Parabole, questa è la parabola, e Rembrandt è la parabola del figlio prodigo. Cioè, quindi abbiamo visto in una stradina subito tutto quello che l'annuncio di Gesù in maniera visiva, da cui possiamo aprire altri pezzi della mappa. Guarda, se voi vedete nell'insieme la strada gialla è tutta chiara visivamente, immagine e parole. Andiamo a vedere quella verde adesso, che era i Vangeli, vi ricordate? Scritti da chi? No? I Vangeli sono scritti, io leggo, da chi? Gli evangelisti. Abbiamo messo i simboli degli evangelisti e quindi tutto il discorso sulla simbologia, gli evangelisti, il perché hanno questi simboli, perché sono quattro, e tutto il discorso che possiamo lavorare con altre frecce, con altre connessioni. E poi vedete gli evangelisti chi sono: Luca, Matteo, Giovanni, e quindi la possibilità di ritrovarli nel testo. Quindi avere il Vangelo e saperle riconoscere, quindi il capitolo, versetto, perché la formazione. Da lì si aprono poi altre mappe, questa è una mappa diciamo generale, altre piccole mappe dove saranno gli evangelisti, e da lì partiranno chi, perché, come, a chi scrive, chi sono i lettori. Io vi ho fatto adesso una cosa generica. Andiamo a vedere dove va a finire la storia di Gesù. Ecco, vedete il carisma. Cioè, muore, risorge, Pasqua, passione, morte, risurrezione. Cioè, il centro della vita di Gesù l'abbiamo preso subito dall'incarnazione, è passato dalla figura di Gesù alla Pasqua, morte e risurrezione. Ed è visivo. E in un colpo d'occhio, con questa mappa, noi possiamo vedere la figura di Gesù, cioè il suo messaggio, la parte centrale del contenuto, e poi dove lo posso ritrovare questa storia, chi me la racconta. Da lì potremmo aprire altre mappe con altri argomenti più piccoli, più contenuti, a seconda di quello che ne vogliamo dare. Come vedete è molto visiva, molto intuitiva. Dare ai bambini immagini, o fargli ritrovare anche delle immagini su un argomento, e poi trovare insieme le parole chiave e costruire con loro un cartellone, come vi farò fare, per poter capire ciò che abbiamo letto e poter vederlo subito e essere parte di me, saperlo manipolare come storia. Quella storia parla anche a me. Allora da lì potrei aprire tutto un altro, anche la mia storia, che può iniziare in un altro modo. Anch'io posso iniziare una storia di conoscenza con questo uomo, anche a me il messaggio mi arriva, anche se non ci ho vissuto. Cioè da lì arrivano altri tipi di mappe. Ve ne faccio vedere un'altra più piccolina. Vedete, è molto semplice farlo, basta però entrare nell'ottica dell'immagine e connessione, immagine e connessione, molto essenziale, molto semplice. Questo l'abbiamo fatto con una terza, sempre sulla Bibbia, no, con la quarta, voglio dire, se parte, con la geografia, non parte. Lento, letto. Immaginate, lo scrittore della Bibbia, la geografia è difficilissima, per un bambino dice che è la geografia. Allora,
agiografo, no? Quindi abbiamo fatto un nome difficile, l'uomo che scrive la Bibbia, no? Quindi chi è? L'uomo, lo scrittore della Bibbia. La Bibbia mi ha messo un'altra immagine, che è diversa, la Torah, per esempio, guardate. Quindi abbiamo dato un altro tipo di messaggio, oltre alla Bibbia che vedesimo noi, c'è un altro modo, il testo sacro, no? Agiografo. Cosa fa? Racconta le storie di Dio, cioè quindi c'è il racconto orale, la produzione orale, vedete, c'è la bocca all'orecchio, ci sono i, per dire, la prima trasmissione del testo biblico è stato orale, cioè è stato tramandato. Quindi l'agiografo ha raccontato storie. Come? Ha raccolto le testimonianze, i racconti orali. Abbiamo utilizzato un simbolo della comunicazione aumentativa, perché un compagno di questi bambini usa questo sistema. Quindi per loro è comune, quella è la comunicazione. Lo usano loro con le tabelle per parlare con questo ragazzino, quindi comunicare è stare uno di fronte all'altro, uno dice e l'altro risponde, vedete? Inclusione. Hanno scelto per comunicare un simbolo che potevano scegliere delle foto, invece quello per loro è comune. Ricostruisce gli avvenimenti, vedete, c'è la lente, ricostruisce, quindi l'ascolto, e poi scrive. Scrive le storie ispirato da Dio, vedete? Cioè, quindi addirittura fa qualcosa in più. Nello scrivere non trascrive gli avvenimenti, viene ispirato da Dio, quindi abbiamo messo San Gerolamo. Quindi per dire, e questo in un colpo d'occhio i bambini riescono a vedere la struttura, come per esempio di come è stato un testo, un brano biblico. Molto semplice, molto immediato, molto visivo, però viene comunicato tra di loro. Questo è molto semplice, è uno strumento che per i bambini che hanno disturbi di apprendimento è utilissimo anche per il gruppo, perché in fin dei conti rimette a livello visivo tutte le mie idee e tutte le mie conoscenze. Ovviamente un bambino che non ha problemi aiuterà maggiormente trovando più collegamenti, più domande, più risposte. Il bambino che avrà difficoltà tramite l'immagine potrà seguire il ragionamento che altri fanno spontaneamente. Lo potrà vedere, lo potrà toccare, lo potrà continuamente rimaneggiare e diventerà patrimonio di comune. Proviamo a farlo. Ci dividiamo in tre gruppi e vi do non so Giuse, dai tu, i pezzi ognuno di loro. Uno faremo il buon samaritano, un altro pensavo di fare l'episodio di Zaccheo, che è l'ultimo, di Luca, e un altro la Genesi, l'incontro di Mamambre. Quindi leggiamo il brano come gruppo, scegliamo le parti fondamentali e proviamo a fare un'ipotesi di strada, di parole chiave, ponte e che immagini potremmo mettere. Se siamo anche bravi con le parole ponte che riusciamo a trovare, anche dei riferimenti catechetici, perché sono tre brani che ci danno l'apertura poi a dei riferimenti. Anche del discorso dei sacramenti.